Amici di Scusate il College Football, bentornati. Quarta puntata che si è aperta come di consueto con la copertina questa settimana dedicata alla vittoria di Washington State contro USC. A tenervi compagnia per i prossimi 60-70 minuti il sottoscritto Andrea Ghezzi e il nostro super saggio del College Football, Francesco Fede. Ciao Fra, come stai?
Ciao Andrea, ciao a tutti. Tutto a posto, tu ripreso dal raffreddore / influenza?
Sì, sì, mi sono ripreso, sono ancora raffreddato. Chi ha avuto modo di ascoltare, scusate il disturbo, lo avrà già potuto notare ieri sera. Insomma, ero in giro con mio figlio e il cane, come al solito, e partecipavo appunto al podcast di Giovanni Ganci della redazione di Addon Magazine, visibilmente raffreddato. Per di più, ieri devo dire che a Bergamo c'era un'umidità non indifferente, stasera un po' meglio. Sono già uscito e sono già tornato dal mio solito giro. Francesco, ormai i nostri ascoltatori il game plan lo conoscono, si parte con l'overview della quinta settimana, quindi andremo un po' a spulciare quelli che sono i risultati con qualche approfondimento, come al solito, che lascerò fare a te, saggiamente aggiungerei, poi approfondimenti sui big match di giornata che noi abbiamo scelto questa settimana, erano Clemson, Virginia Tech, USC, Washington State e Mississippi State Auburn. E poi le nostre rubriche Open Your Eyes e Crunching Numbers, senza poi dimenticarsi appunto i nostri consigli sul weekend che arriva, sulla sesta settimana di College Football, le partite da non perdere e quelle da tenere d'occhio. Va bene Francesco, non perdiamo tempo, anche perché gli argomenti, come sempre quando si parla di football universitario, tendono ad essere tantissimi. Iniziamo con la nostra overview. Partiamo da quelle che sono un po' le certezze. Ha vinto South Florida, ha vinto Penn State, ha vinto Louisville, ha vinto Notre Dame, di cui forse poi bisognerebbe dire qualcosa perché l'avevamo tutti accantonata dopo la sconfitta con i Bulldogs, però insomma Notre Dame si sta ben comportando nelle ultime settimane. Alabama, Washington, Ohio State, San Diego State University, quella che è un po' la sorpresa della stagione, ma che per ora non ha ancora fatto passi falsi. I Georgia Bulldogs, che hanno definitivamente mandato in pensione, in depressione, i tifosi dei Vols, i quali tra l'altro non hanno trovato nulla di meglio da fare che prendersi a cazzotti tra di loro durante il match. E poi invece, Fra, ti lascio la parola su Wisconsin, so che ci vuoi dire qualcosa.
Sì, allora c'è veramente poco da dire sulla partita che hai appena citato tu, perché sono stati veramente tutti no contest, a parte Georgia appunto che ha demolito letteralmente i Vols ed ha riscaldato, per così dire, ulteriormente la sedia a Butch Jones, che già era bollente. Wisconsin di queste della top 10 soprattutto è quella che ha sofferto di più contro Northwestern, perché nel primo tempo Wisconsin ha fatto di tutto per perdere la partita, ha perso 3 fumble, non ha espresso il miglior football ed in generale non è riuscita a dare quella continuità in attacco che avevamo visto nelle gare precedenti. Northwestern invece ha giocato bene, molto bene, soprattutto in difesa, però ha dovuto cedere alla troppa pressione esercitata dalla difesa avversaria, quella di Badgers, che prima ha intercettato Thorson riportando addirittura l'ovale in endzone, poi a meno di un minuto alla fine hanno saccato il quarterback dei Wildcats e con la safety che hanno siglato di conseguenza si sono assicurati la vittoria. Per Wisconsin c'è da dire che questo è stato il primo vero test e quindi qualcuno si è fatto la fatidica domanda, e cioè, ma questi Badgers, i Badgers reali, per meglio dire, sono questi visti sabato o quelli visti nelle prime 3 partite? Io proverei a rispondere in 2 parole. Per me Wisconsin è sempre stata una squadra degna di attenzione, perché comunque tutti tendono a sottovalutarla troppo, eppure è sempre lì, soprattutto grazie ad una grande organizzazione sportiva, secondo me una difesa sempre tra le migliori. Infatti ci terrei a sottolineare che Sforna ha sempre una nidata di outside linebacker sempre di livello.
Lo sottolineavi anche durante la partita su Twitter,
sì,
se non sbaglio.
Sì, esatto. E poi hanno sempre un running game all'altezza. Il problema che hanno sempre avuto loro in questi ultimi anni, parlo naturalmente, è quello relativo al quarterback, perché non hanno mai trovato un giocatore all'altezza del resto della squadra, nel senso che quello che hanno quest'anno, che è lo stesso dell'anno scorso, cioè Hornibrook ad esempio, ha fatto il fenomeno nelle prime 3 partite, quelle in cui Wisconsin ha sotterrato di punti tutte le avversarie che si è trovata davanti, però in questa è tornato, diciamo così, sulla terra. Stiamo parlando di un buon game manager, come ce ne sono a migliaia, diciamo così, nel college football, ed è purtroppo un giocatore che fa fatica contro difese che esercitano tanta pressione. Ora il problema è che per i Badgers arrivano le sfide toste, quindi vedremo se Hornibrook sarà all'altezza, anche se penso che il livello dei Badgers di quest'anno sia quello della top 10 del ranking che occupa, cioè secondo me a fine stagione i Badgers arriveranno tra il nono, ottavo, nono, decimo posto, ecco, il posto che occupano adesso. Secondo me arriveranno al championship della Big Ten, anche perché hanno una division relativamente facile. L'unica che potrebbe insediarli è Iowa, ma ha già due sconfitte divisionali sul groppone. Però
mi hanno tradito gli Hokies, maledetti.
Sì, però io credo che al championship ci arriveranno più o meno senza problemi, però li affronteranno una tra Ohio State, Penn State e Michigan, e lì secondo me siamo già ad un altro livello.
Senti Fra, prima tu parlavi della domanda che si facevano oltreoceano sui Badgers, invece ci è arrivata una domanda da un ascoltatore, Oleg Bogdea, spero di averlo pronunciato giusto, che insomma ti chiedeva, perché se lo chiede a me siamo messi male, però a te potremmo chiederlo, insomma ti chiedeva, abbiamo già parlato dei Georgia Bulldogs, lì c'è un po' da dirimere la questione QB, perché Fromm sta facendo molto bene, però ricordiamoci che Fromm era partito come backup. Secondo te come evolverà la situazione, visto anche i risultati dei Bulldog?
Beh sì, allora dire che rispondere ad una domanda in cui ti chiedono se è meglio l'uno o l'altro adesso in questo momento, e con il fatto che Fromm è comunque un freshman, è molto difficile da rispondere. Certo, se parliamo di queste ultime due o tre partite, Froome sta giocando benissimo, non si può mai dire se è più forte di Eason, perché va visto naturalmente nel lungo periodo, però Froome in questo momento è sicuramente la prima scelta di Kirby Smart, l'allenatore dei Bulldogs. Eason ha avuto la sfortuna di infortunarsi, ecco, durante l'inizio proprio di stagione, quindi ha fatto posto a questo Froome, che si sta comportando benissimo. È un quarterback che non gli si chiede, essendo un freshman, non gli si chiede di fare chissà quali numeri, non gli si chiede di lanciare bombe da 60-70 yard, anche perché il gioco offensivo di Georgia è molto limitato per quanto riguarda il gioco di passaggio, essendo una run heavy offense, quindi votata più al gioco di passaggio. E qualsiasi quarterback giochi nel sistema dei Bulldogs, non gli si chiederà mai di lanciare per più di 20 tentativi.
Ne parlavamo
il limite,
proprio.
Sì, il limite scorsa. È quello, però Froome si sta comportando benissimo, non si sta inventando nulla. Un po' mi ricorda, se vogliamo, un po' la parabola di Dak Prescott, che ha preso il posto di Tony Romo l'anno scorso, perché Tony Romo era infortunato.
Scusa che tu partecipi quando non sei impegnato con me ai podcast dei Bovari. Ti darò scabo, tu rispetto.
Sì, sì. E quindi teoricamente Prescott doveva giocare per le prime due o tre partite, invece poi si è visto che addirittura gli ha preso il posto e ha fatto ritirare, naturalmente
gli sta facendo fare però una bella carriera come commentatore. Ti abbiamo perso. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare Francesco. Ok, ecco che l'abbiamo recuperato. Dicevo, Fra, stavamo parlando di Tony Romo e della sua carriera da commentatore, dicevi?
Sì, no, mi ricorda quindi molto Prescott, perché anche a Prescott all'inizio non gli si chiedeva di fare chissà quali magie, chissà quali invenzioni, e si è comportato benissimo. La stessa cosa mi sembra stia facendo Froome, che si sta comportando bene, non si sta inventando nulla, e quindi per adesso Smart continuerà con lui, anche se Eason si sa che ha già ampiamente recuperato. Quindi rispondere precisamente alla domanda fatta da Oleg è un po' difficile adesso.
È difficile.
Da tifoso Georgia per adesso diciamo che si deve accontentare.
Senti, andiamo avanti con l'overview, sennò andiamo subito lunghissimi. Miami, bella vittoria su Duke. NC State che vince contro Syracuse e rientra nella top 25. La cito perché sai che sono un tifoso. Texas ha battuto Iowa State. Nebraska che ha vinto anche lei. Cito Stanford perché è la seconda vittoria consecutiva, restando nella Pac-12, le vittorie di, sono tornate alla vittoria UCLA e Oregon, però vorrei che tu mi dicessi qualcosa su Florida State e su Oklahoma State.
Sì, allora, come hai detto tu, allora, ottima vittoria di Miami che ha risposto alla grande ed ha battuto Duke che era in rampa di lancio grazie anche a questo QB Rosier che soprattutto nel primo tempo mi è piaciuto tantissimo, ha fatto tanti big play, tanti ottimi lanci. Invece i rivali della prossima sfida di Miami, Florida State, vincono solo all'ultimo e si sono liberati di una Wake Forest che non si è arresa mai.
Mai doma ragazzi, mai bellissima doma. Partita, se non l'avete vista andatevela a rivedere perché è veramente bello.
Noi, scusate il college football, ve l'avevamo detto la settimana scorsa quanto fosse difficile questa partita e avevamo pronosticato una vittoria di Seminoles dicendovi che avrebbero fatto di tutto per non perdere la terza consecutiva. Bene, in un certo qual modo avevamo ragione perché la squadra di Fisher ha fatto una partita simile a quella contro NC State, con tante penalità, tante difficoltà in attacco, anche se rispetto a quella partita io la difesa l'ho vista molto più attenta. Blackman, che è il quarterback, progredisce a vista d'occhio, nel senso che non ha disputato una partita buona, però nel momento decisivo era presente, non si è fatto prendere dal panico. Lui non ha lanciato tantissimo, mi pare 120 yard e basta, sì. Però ha dimostrato freddezza e sangue freddo proprio nell'ultima azione. Infatti vi consiglio di andare a vedere l'ultimo passaggio per il touchdown della vittoria quando mancavano 40 e 20 secondi alla fine, perché secondo me è una perla proprio da veterano quel lancio. Poi la difesa ha fatto il resto sul tentativo di Hail Mary di Wake Forest ed hanno portato a casa una vittoria importantissima.
Giusto per dare un dato, fossero finiti 0-3, era la prima volta dal 1976, così.
No, fossero finiti 0-3 Tallahassee avrebbero fatto
esplodeva
fuochi e fiamme. No, stessa sorte è toccata a Oklahoma State, stessa sorte nel senso che anche i Cowboys hanno sudato e stavano rischiando un upset simile contro TCU, però alla fine hanno vinto contro Texas Tech grazie al talento estremo di Rudolph e dei suoi ricevitori che negli episodi chiave della partita hanno risolto la sfida. Infatti il QB di Oklahoma State ha risolto la partita, la questione solo all'ultimo minuto con una corsa da redemption dopo che il kicker Amendola aveva sbagliato un field goal addirittura dalle 19, cioè roba da high school. Buona invece la vittoria di NC State che a dispetto del punteggio ha regolato con una certa facilità secondo me Syracuse, e poi le vittorie di Texas e Nebraska, più che altro vittorie che fanno morale, che danno morale.
Come più
dopo
che
le
altro
recenti
vittorie che fanno morale, ma per piacere.
Sì. al di là dell'aspetto tecnico, diciamo, sono vittorie che fanno morale, viste insomma le recenti vicissitudini delle due squadre. Oregon vince grazie ad un ottimo ultimo quarto e Stanford che con KJ Costello, di cui avevamo parlato settimana scorsa, ed un Bryce Love che tu love molto da antologia, esatto, ha regolato Arizona State.
Senti, ma come tutte le settimane che insomma caratterizzano il college football, non possono mancare gli upset. Di uno parleremo nei focus, quello di Washington State contro USC che era al numero 5 del ranking. Ce ne sono stati altri due secondo me, quello di Iowa che ha perso contro gli Spartans, gli Hawkeyes, avevo appena finito di incensarli settimana scorsa e mi hanno ovviamente tradito, direi ancora più pesante o ancora più upset quello che ha visto coinvolta LSU contro Troy.
Sì, beh, allora per quanto riguarda Iowa, sì, upset nel senso che era favorita dai bookmaker rispetto a Michigan State, però non si può parlare di un upset vero e proprio perché comunque erano due squadre non del ranking, quindi diciamo è una sconfitta che ci può stare. Certo, dopo la straordinaria partita disputata da Iowa contro Penn State ci si aspettava effettivamente qualcosina di più dagli Hawkeyes, però Michigan State quest'anno non è una squadra materasso come l'anno scorso o due anni fa, e quindi è una sconfitta che ci stava. Quella che non ci stava sicuramente la sconfitta di LSU, perché è una sconfitta pesantissima e secondo me si vedeva dall'inizio che non sarebbe stata aggiornata. Infatti al primo drive, al primo snap, subito fumble recuperato da Troy, che poi nel drive conseguente è andato a segnare il 7-0. LSU ha un attacco troppo dipendente da Darius Lewis, che era assente per infortunio. Secondo me pessima gestione di Orgeron, che si è intestardito nel fare sempre gli stessi giochi e di voler andare per forza per il quarto down quando anche non ce n'era bisogno, tipo in occasione del drive successivo al 7-0, perché lì segnava il field goal, andava sul 7-3, mancava tutta la partita da giocare e non c'era assolutamente bisogno di andare per forza per il quarto down. Poi naturalmente a Troy è andato tutto bene, per esempio anche quando hanno calciato il field goal a fine primo tempo, che ha toccato la barra inferiore dei pali ed è entrata lo stesso. I Trojans però c'è da dire che hanno fatto la partita perfetta, è stata sicuramente la miglior vittoria della storia della scuola, anche se hanno rischiato di fare la frittata un paio di volte con due fumble sanguinosi, però hanno dimostrato grande sangue freddo, hanno controllato l'orologio alla perfezione e soprattutto hanno neutralizzato la offense dei Tigers, che per inciso, un dato questo che fa riflettere, ha messo i primi punti a referto solo a 4 minuti dalla fine del terzo quarto.
Così.
La difesa in casa davanti a 102.000 spettatori, lo stadio, la Death Valley la chiamano.
Che disastro.
Era proprio Death e basta. La difesa dei Trojans ha forzato ben 4 turnover e sono stati questi poi la chiave della partita. Allora, ci sarebbe da fare una puntata solo per parlare di questa sconfitta, ma è chiaro che LSU ha grossi problemi, secondo me, prima di tutto gestionali e poi di esecuzione. Orgeron è uno
Dai,
di quelli, un altro di quelli.
Anticipiamo questo argomento, così poi non lo riprendiamo in open.
Sì, Orgeron è uno di quelli che rischia il posto, è uno di quelli nella hot seat, come si suol dire, perché ok, la sconfitta contro Miss State ci può stare, comunque Miss State era già nel ranking, una rivale nella division, e ci può stare.
Siamo sfortunati stasera, l'abbiamo perso un'altra volta, però noi confidiamo, aspettiamo, sappiamo che rientra. Abbiamo la connessione ballerina con il nostro uomo sardo.
Sì, oggi è ballerina, non ho capito
okay,
perché.
Ci sei, perfetto, ok.
Sì, dicevo che Orgeron è un altro di quelli che rischia il posto. Stamattina, questo pomeriggio, c'è stata anche una riunione in cui erano presenti il direttore atletico di LSU, il defensive coordinator e l'offensive coordinator, oltre che naturalmente il coach. E questo meeting è servito più che altro per capire se i personaggi chiave di questa squadra, cioè questi quattro uomini, sono tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Sembra, da quello che si dice, sembra che il meeting...
Sempre di meeting stiamo parlando, eh. Sarà dura portarla a casa. Confidiamo che rientri Francesco Fele, lo aspettiamo.
Sì, ci sono. Non ho capito perché sta ballando la...
Vabbè, stasera è così, può succedere, non ti preoccupare.
Sì.
Dai, chiudiamo il discorso sull'LSU, così poi arriviamo ai recap.
Sì, dicevo, c'è stata questa riunione tra il direttore atletico, il defensive coordinator e l'offensive coordinator, oltre che naturalmente Orgeron. E questo meeting è servito più che altro per capire se questi uomini, questi quattro personaggi chiave di questa squadra, sono tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Da quello che si dice, il meeting è andato bene e quindi insomma, vedremo gli sviluppi.
Vabbè, siamo come al solito in questi casi, come dico sempre in questi casi, stiamo a vedere. Lui, Bud Jones, che tra l'altro è uscito un articolo che non ho letto, ma che spiegava il momento difficile che sta vivendo anche fuori dal campo. Insomma, abbiamo citato la sconfitta di Tennessee, sicuramente un momento non facile per la squadra. Va bene, arriviamo al momento dei recap. Iniziamo dall'upset, dal vero upset di giornata, quello che ha visto coinvolta Washington State contro USC. Washington State che non vinceva contro una testa serie più alta da un quarto di secolo, da 25 anni, ed ha vinto con un field goal a 1 minuto e 40 dalla fine. Now it's going to be up to Eric Powell from about 32 yards to try to give Washington State the lead, and Sam Darnold's going to have to go through the 2-minute drill again with zero timeouts. Big kick. And Powell
destroyed for Roy tonight.
Partita meravigliosa, 17 pari alla fine del primo tempo. Washington State bravissima a limitare Darnold, guidato da un Falk da 340 yard, due touchdown, un intercetto, anche se la giocata chiave paradossalmente è arrivata con una corsa da 35 yard di Morrow, che poi ha portato al field goal di cui abbiamo appena sentito. Francesco, partita clamorosa.
Sì Andre, partita bellissima tra due squadre molto interessanti, che ha visto la vittoria di Wazoo, che non aveva mai battuto USC quando si trovava in top 5 nel ranking, aveva un record di 0 vittorie e 12 sconfitte se non ricordo male. Washington State, come hai detto tu, l'ha vinta neutralizzando Darnold, limitandolo a sole 164 yard e costringendolo a correre piuttosto che lanciare. Noi, se ti ricordi, avevamo già parlato dei problemi in attacco dei Trojans nelle partite precedenti e si sono confermati anche questa settimana. È vero che mancavano 3 titolari in linea offensiva, Darnold ha subito solo 2 sack, però è stato costretto a muoversi troppo nella tasca per guadagnare tempo per lanciare, quindi diciamo che non si è sentita tantissimo con la mancanza di questi 3 titolari della linea offensiva. Tuttavia il fatto è che Darnold fino al terzo quarto aveva completato solo 9 di 18 passaggi e messo a rifare 89 yard. Insomma, a me il ragazzo è parso smarrito, non riesce a far girare l'attacco come prima, e gli 8 intercetti in 5 partite, quando invece l'anno scorso in stagione ne ha lanciati 9,
in totale,
sono il segno che qualcosa secondo me non sta girando
guarda,
per essere giusto.
Qua, Francesco, io ho letto, ovviamente ho visto la partita e ho letto da svariate parti moltissime critiche per Darnold, sicuramente non era nella sua migliore giornata, questo è fuori di dubbio, però aveva portato la squadra in pareggio al 27 pari proprio con una bellissima giocata lui, e in generale comunque pur non nella miglior giornata e aiutato dal rientro di Jones, 14 portate per 128 yard e un touchdown, che era stato assente contro California, alla fine insomma USC ancora una volta era lì che se la poteva giocare. Se vuoi, il peccato vero di Darnold è stato sull'ultimo drive, dove al secondo gioco non ha protetto lo sferoide, è arrivato il fumble che poi Washington State ha ricoperto e ha chiuso la partita. Ecco, però io starei attento a criticare, perché io ho visto comunque un ragazzo che ha leadership, che è capace di mettersi alle spalle i propri errori. Ripeto, ha giocato una brutta partita, probabilmente avesse giocato bene USC l'avrebbe portata a casa. Però, ripeto, secondo me si sta andando un po' troppo duri, anche perché appunto tu l'hai detto già, 8° intercetto contro i 9 totale della scorsa stagione, questo è chiaramente un numero di cui si parla. Oggi addirittura leggevo qualcuno che diceva forse Darnold farebbe bene a restare ancora un anno al college e a non dichiararsi per il draft NFL, però questi sono poi discorsi che a noi piace poco fare. Ti faccio una domanda: quanto è vera Washington State? Cioè, adesso è salita al numero 16 del ranking, fino a dove può arrivare, perché è ancora imbattuta?
No, allora io stavo guardando il ranking, se non sbaglio è undicesima, se non ricordo male, forse
me la sono segnata sbagliata.
No, probabilmente tu hai visto quei power ranking che fanno subito dopo le partite, io ho visto quello di riferimento, che l'Associated Press. Sono undicesime,
okay.
Tra l'altro secondo me andavano messi un po' più avanti, almeno al decimo, non opposto. Comunque, sì, Washington State è una squadra vera. Allora, diciamo che l'attacco è stato molto controllato dalla difesa di USC, perché è stata molto attenta, soprattutto nel primo tempo, poiché Luke Falk, che è il classico quarterback da high ride offense, ha molta difficoltà quando esce dalla tasca e quindi non stava esprimendo il suo miglior football, anche se è vero che non è stato aiutato tanto da una linea offensiva che concedeva comunque troppa pressione ai difensori avversari. Poi se noi guardiamo i numeri è chiaro che Falk ha fatto una grande partita, però la chiave secondo me è stata la prestazione di Morrow, come hai detto tu, che ha risolto proprio grazie al gioco su corsa. Tuttavia, a mio avviso, la partita più che offensivamente i Cougars l'hanno vinta grazie alla difesa, che è stata una difesa sempre molto attenta, che ha costretto USC a giocarsela sul running game, facendo leva sul fatto che Darnold era comunque in difficoltà tutto il gioco di passaggio, facendo leva anche sul fatto che in queste partite ha lanciato molti intercetti, perché comunque sono cose che vengono calcolate. E comunque la difesa è stata dominante. Ora ti spiego che cosa significa dominante per una squadra come Washington State. Allora, sotto la guida di Grinch, che è il defensive coordinator, la difesa di Wazoo è molto migliorata, ed infatti si vede. Quando io ti parlo di difesa dominante è perché deve essere chiaro intanto che stiamo parlando sempre di una difesa inserita in una conference che per la maggior parte si trova a fronteggiare attacchi spread, quindi non farà, è una difesa che non farà mai i numeri che può fare Clemson, piuttosto che Alabama, piuttosto che Georgia, giusto per citarne tre. Tuttavia quello che chiede il defensive coordinator Grinch è quello appunto di limitare il più possibile l'attacco avversario, cercando di forzare più turnover possibili e mantenere la concentrazione alta, e ci sta riuscendo alla grande. Ed è proprio questo quello che è successo nella partita contro USC. È logico che sono difese che concederanno tantissime yard, anche 400-500, però nei momenti chiave, quando c'è da forzare un turnover, quando c'è da marcare su un Hail Mary pass, è una difesa che si rivelerà decisiva alla fine. Ti ripeto, i Cougars ripartono da questo posto 11 nel ranking, anche se secondo me avrebbero meritato la top 10, magari proprio a favore di Wisconsin, che abbiamo parlato prima, che ha affrontato un altro avversario e ha sudato.
E ti ha convinto,
però,
molto meno.
Ha convinto molto meno, però quello che interessa adesso ai Cougars è la testa della division condivisa con Washington. Quella che attende adesso Washington State è la sfida contro Oregon, che sarebbe stata insidiosa, però c'è stato l'infortunio del quarterback Herbert, che facilita non poco. Invece USC, che ha perso molte posizioni, addirittura se non sbaglio 9 nel ranking, dovrà ripartire da Oregon State, che sicuramente non è una squadra irresistibile, però potrebbe arrivare una vittoria che fa morale. Ti rispondo un attimo, ritorno un attimo a quello che mi dicevi di Darnold, quando io ho detto che il ragazzo sembra smarrito, no? Ed è chiaro che qualcosa non sta girando nel verso giusto. Io sono d'accordo con te quando dici che non bisogna pesarlo troppo di critiche, però io quando dico queste frasi lo dico perché ha dimostrato sì grande sangue freddo, perché comunque ha tenuto in partita la sua squadra con il gioco di corsa, che nessuno gli conosceva questo grande atletismo che lui ha dimostrato, quindi questo gli va dato merito. Però è un quarterback, un pocket passer, che deve andare bene nel gioco di passaggio, perché anche le quotazioni alte che lui aveva per quanto riguarda un eventuale draft NFL, certo, esatto, erano dovute a
sì,
quelle.
Non sono certo.
Quindi,
le sue qualità, le qualità di portapalla.
È sicuramente un giocatore che ha una forte mentalità, che ha un forte carisma, però certo qualcosa non va nel gioco di passaggio, c'è, perché c'è e si vede. Poi lui ha risolto, ha detto: non riesco a lanciare, oggi mi metto a correre, è andata bene, perché comunque ha segnato 2 touchdown bellissimi su corsa, quindi alla fine ha avuto ragione lui. Però a livello di passaggio, di passing game, è chiaro che c'è qualcosa che non va.
Senti, restando in tema di quarterback, quella tra Clemson e Virginia Tech era anche la sfida tra Kelly Bryant e Josh Jackson. Josh Jackson, che nelle prime quattro partite della stagione aveva lanciato 11 touchdown e un intercetto, ma che in un momento chiave della partita ha lanciato il pick six che ha permesso poi a Clemson di portarsi a casa lo scontro. Second and
10. Sì,
aspetta, fra che c'è l'audio. Complete, no intercepted. Swipe by Dorian O'Daniel, who's going to take it back. Bobbled by Henry Murphy, and the linebacker was right there to pick it out of the air and take it to the end zone. Lo sapevo che prima o poi ti avrei fregato. Dicevo.
Ci casco come un pollo, puntualmente.
Ma fa niente. Dicevo, appunto, no, scontro no. Tra due QB, scusami, finisco l'introduzione. Josh Jackson, poi ne parliamo. Prima però voglio sapere da te l'untouchable Kelly Bryant, imprendibile per tutta la partita, è stato lui poi il protagonista di questa sfida.
Sì, assolutamente protagonista, così come la difesa, naturalmente, che ormai siamo stanchi anche di parlarne, perché siamo lì a dire sempre le stesse cose.
Basta.
Più che altro mi verrebbe da dire, anzi oserei dire, qui magari mi prendo le antipetti di qualcuno, però oserei dire vittoria facile di Clemson, perché nonostante il punteggio, la partita secondo me è finita sul 24-3 per i Tigers, perché tutto quello che è seguito dopo lo possiamo tranquillamente definire garbage time o giù di lì. Ecco, è stata una partita dominata dalla squadra di Sweeney, che legittima i pronostici della vigilia, ed anche se anche noi, se ci avevate ascoltato alla fine della scorsa puntata, avevamo detto che Clemson avrebbe vinto magari senza un punteggio esagerato, però ci aspettavamo noi proprio una vittoria di questo tipo. Poco da dire, anche perché Bryant ha controllato tutta la partita. È vero che ci sono state troppe false start della online di Clemson, ma in generale il quarterback dei Tigers ha potuto approfittare della secondaria di Virginia Tech, che ha palesato troppi vuoti, e in più il ragazzo si è preso anche i complimenti di Bud Foster, che è un guru difensivo, il defensive coordinator di Virginia Tech, che ne ha esaltato le doti dinamiche, sì, ed il fatto che i suoi difensori non riuscivano a buttarla a terra. Ha detto proprio testuali parole nel dopo partita, ha detto: non riuscivamo a buttarla a terra, è impossibile. Dalla difesa, diciamo, ormai sappiamo vita, morte e miracoli, anche se secondo me c'è stata qualche defiance della secondaria, però è stata una grande difesa che ha tenuto a bada Jackson, mettendolo non sempre sotto pressione magari, però il tanto che è bastato per farlo andare, diciamo così, fuori fase. Anche le chiamate offensive secondo me hanno lasciato molto a desiderare, e oltretutto sapevamo già che la online degli Hokies non era una delle migliori. Infatti basti pensare che il primo gioco sul territorio di Clemson Virginia Tech l'ha fatta addirittura dopo 23 minuti, quindi
vabbè, puoi anche smettere di infierire così,
sì, no, non infieriamo,
le mie favorite adesso, non al titolo, le mie favorite, le mie squadre preferite.
Poi anche la difesa degli Hokies era chiamata al primo vero test importante, sapevamo quanto facesse fatica a coprire giocatori dual threat come Bryant, e sebbene Virginia Tech abbia affrontato Clemson anche negli ultimi due championship dell'ACC, non è parsa secondo me assolutamente pronta ad affrontare un avversario del genere. Quindi possiamo dire che alla prima vera occasione Virginia Tech si è rivelata per quello che è, cioè una squadra buona, sì, per potersi giocare nuovamente il championship, ma secondo me nulla di più. E attenzione anche a Miami e Duke quest'anno, perché non è così scontato che Virginia Tech vinca la division. E lo stesso discorso vale per il quarterback Jackson, che si è dimostrato forte con i deboli e debole con i forti. Ora so che sto continuando ad infierire, però a me ha dato proprio quell'impressione. Una squadra secondo me che è ancora in cerca di identità, che non ha tutto questo hype che gli si dava prima della partita contro Clemson. Adesso oltretutto loro affronteranno Boston College, che non ha di certo l'attacco di Clemson, ma ha una difesa che non si differenzia tanto da quella dei Tigers. È un test molto provante per i ragazzi di Fuente, quindi io dico occhio, perché Boston College è una difesa che è una squadra che sa difendere molto bene, sa creare turnover molto bene, quindi probabilmente Virginia Tech vincerà perché segnerà molti più punti, però non sono sicuro riguardo alle prestazioni di Jackson.
Ma guarda, io scusami se mi permetto, il discorso di...
Ma assolutamente.
Il discorso di Jackson è che era il primo vero test, secondo me è più facile in questo momento perché di Bryant fare quello che fa rispetto a George Jackson, perché comunque anche il talento medio che lo circonda è diverso. Dopodiché, tanto di cappello a Kelly Bryant non se lo aspettava nessuno. Clemson era sicuramente una delle squadre più quotate ad inizio stagione, però c'era questo grosso punto di domanda sul quarterback. Josh Jackson, ricordiamo, primo freshman dai tempi di Michael Vick a partire titolare per Tech, non sta andando male, sicuramente ha fallito questo test, ma in generale, ma tu l'hai detto dalle tue parole, si è percepito dal tuo racconto, si è percepito, non è stato aiutato dalle chiamate, non tutta una serie di cose. Condivido con te, certo, non sono ancora pronti per competere a questo livello. Scusami, però, ultima cosa, se no poi me la dimentico, giusto per dare due numeri e per sempre sottolineare lo strapotere di Clemson: 12esima vittoria consecutiva in trasferta e quinta di fila contro Virginia Tech, incluso il championship che tu citavi dell'anno scorso nel 2016.
Sì, no, volevo giusto aggiungere due parole sul fatto di Bryant.
Kelly,
il fatto di Bryant,
nostro amico Kelly.
Sì, no, è Jackson. Perché okay. Comunque sì, è vero che Bryant è un junior, quindi è il suo terzo anno, però è come che sia un freshman, perché
sì,
il campo praticamente non l'ha mai visto. E lui comunque è vero che ha maggior talento attorno a sé, ha dei ricevitori top, E quindi rispetto a Jackson è molto più facilitato, però Clemson ha già affrontato squadre forti come Auburn e i test che ha affrontato Clemson sono stati più duri sicuramente di quelli di Virginia Tech, quindi allora quello che voglio intendere io non è infangare Jackson dopo la prima partita che è andata male. Il problema è che si tende troppo ad esaltarli quando vincono 56-0 contro la squadra FCS di turno, ecco. Cioè, le prime quattro partite Virginia Tech contro chi ha giocato contro nessuno, quindi è normale che anche facesse dei numeri esagerati, numeri pazzeschi, si parlasse di lui, però il giocatore è vero, si vede, non si vede contro le squadre FCS, perché
abbiamo riperso, è andata bene per un po' è perché stavo parlando male di Josh Jackson e Josh Jackson si è stufato e siccome io e lui siamo amici gli stavo facendo sentire dal cellulare direttamente stai ridendo e quindi sei rientrato, mi stai sentendo le cavolate che dico per te
e quindi insomma il primo vero test l'ha fallito, è un test assolutamente anche quello di Boston College, ti ripeto, perché gli Eagles hanno una difesa tosta, quindi vediamo se Jackson mi smentirà e farà una grande partita.
Senti, smettiamola di parlare di Josh Jackson, se no ci staccano, ci fanno cadere anche la linea del podcast e passiamo a Mississippi State Auburn, che si è aperta esattamente come si era aperta una settimana prima la partita tra Mississippi State e Georgia, ovvero così. Trying to fend off that final defender inside the 10, down close to the 5. Francesco, bella partita di Steelan, che dopo che hai cazziato Malzahn alla prima puntata del podcast si è messo a fare le cose come si deve. 3 touchdown di Johnson, quella che avete sentito era la corsa in apertura, era il secondo o terzo gioco della partita, per 57 yard, e poi da lì a poco è arrivato il primo vantaggio per 7-0. Tantissimi big play, dire che Miss State ci ha capito poco, direi che è poco.
Sì, perché se tu hai detto che abbiamo infangato Virginia Tech, allora Miss State cosa dovremmo dire? non dobbiamo dire praticamente nulla, perché la partita e il punteggio si commenta da solo. Auburn ha schiantato Miss State sia in attacco che in difesa, dominio assoluto dei Tigers, che confermano quello che avevamo detto nei precedenti podcast, cioè che la vittoria dei Bulldogs contro l'SU è stata frutto di una serie positiva di eventi e che l'attacco andasse rivisto con calma. La risposta di Miss State non si è fatta attendere, infatti non sono riusciti ad andare oltre i 13 punti in due partite, prestazione assolutamente povera di contenuti, povera di talento anche oserei dire, e di idee, soprattutto Auburn tutto al contrario, prestazione superba in attacco, hanno adottato schemi di no huddle, cioè la cosiddetta tempo offense, cominciare subito il drive senza dare il tempo a Miss State di organizzare la difesa. Hai detto benissimo tu, partita ottima di Steelan, ricorderai quello che avevamo detto noi all'inizio, cioè invocavamo quasi un utilizzo maggiore di Steelan proprio sul gioco di passaggio. Bene, Malzahn insieme al nuovo offensive coordinator deve aver ascoltato il podcast, perché si è visto che quando Steelan è stato chiamato a lanciare con continuità i risultati si sono visti. Abbiamo visto ottimi lanci sul profondo, molti screen con i running back in motion fuori dal backfield, e sono questi schemi che hanno mandato in bambola la pessima secondaria dei Bulldogs, che si faceva battere facilmente anche dalle route percorse dai wide receiver. Niente da dire neanche su Johnson, che è il running back che dopo aver segnato 5 touchdown settimana scorsa ne ha segnato altri 3 questa settimana, segno che anche l'offensive line sta iniziando a girare a dovere ed ha molto migliorato rispetto alla partita contro Clemson, in cui aveva subito 11 sack. Pessima invece la online di Miss State, che addirittura conta, esatto, 7 fast start, poi tutte nei momenti cruciali, perché nei momenti cruciali, perché già l'attacco faceva fatica a muovere la catena, e sia Fitzgerald che il quarterback, che soprattutto Mule, l'allenatore, ci hanno capito nulla. Restando sull'allenatore, ha fatto secondo me una pessima gestione della partita, anche in occasione per esempio del fake punt sul 21-3 nel secondo quarto, perché lì già la partita era in mano ad Auburn, in più se gli regali il pallone con questi trick play eseguiti in maniera neanche scolastica, proprio di asilo, allora vuol dire che la partita l'hai preparata male ed in corsa non sei in grado di fare i giusti accorgimenti. Cioè, quel fake punt si vedeva da hanno giocato dove? In Alabama, ad Auburn, si vedeva dalla Sardegna che sarebbe stato un fake punt. La difesa poi era chiamata ad una grande prova, visto che contro l'LSU era riuscita a fermare una squadra votata al running game, però la sconfitta dei Tigers contro Troy invece ci ha dato la risposta definitiva, cioè che quella vittoria di Bulldogs era dovuta per gran parte ai demeriti di una squadra senza idee, quella di Orgeron.
Due considerazioni te le faccio io. Fitzgerald, di cui si parlava bene soprattutto dopo la partita contro l'LSU, nelle ultime settimane ha veramente faticato, abbiamo detto dei problemi in online, però non lo so, sembrava meglio. E altro dato che ti do è la prima, o comunque una delle prime vittorie back to back win con oltre 30 punti all'interno della conference per Auburn, e quindi insomma qualcuno ha avanzato la candidatura di Auburn a possibile antagonista di Alabama. Quando mai? Ma perché? Non lo so.
Sì, quando mai proprio.
Commenta tu.
No, nel senso che sì, Auburn
Vabbè,
si
bene,
è dimostrata una squadra solida, State, bene. Ha limitato a soli 14 punti Clemson, però adesso la voglio vedere, perché ha un trittico niente male prima del bye, perché giocherà contro Ole Miss, contro LSU e contro Arkansas. E cogliere un 3 su 3 sarebbe l'ideale, e metterebbe in quel caso Auburn nello spot di una vera contender alla SEC West, perché come hai detto tu, benché qualcuno si ostina a definire la contender già da adesso, le War Eagles sono una squadra buona, ottima, ma che non può assolutamente competere con i Tide. Se dovesse uscire 3 su 3 da queste partite, allora sì, si potrebbe parlare di una Auburn che contenderà lo scettro della SEC West ad Alabama, salvo poi perdere l'ultima, l'Iron Bowl, proprio con i Tide. Quindi
stai attento a quello che dici, è tutto registrato, poi ci sarà il solito field goal dalle 60 yard ritornato direttamente in touchdown.
Mi devi permettere un piccolo excursus da tifoso di Alabama, dai. Ho vaneggiato un attimino, però sì, no, dai, non si può definire contender solo perché per adesso sta tenendo il passo di Alabama. È una squadra forte, indubbiamente, però c'ha ancora qualcosa da registrare, soprattutto ha del talento, ma non tanto quanto quello di Alabama. Poi io nella partita secca la vittoria ci può stare, non è che, però chiaro, alla lunga, secondo me, uscire con un 3 su 3 da Ole Miss, LSU e Arkansas, secondo me è un po' difficile. Già io la vedo male nella partita contro LSU, perché LSU deve tirare un po' fuori l'orgoglio, non può continuare a perdere così. Già dalla prossima dovrebbe recuperare Guys, il running back, e quindi insomma si dovrà riprendere anche LSU.
Va bene, direi che possiamo dire concluso il momento dei recap. Abbiamo parlato di una quintalata di partite ed è il momento di open your eyes. Iniziamo, ma l'hai già detto tu una ventina di minuti fa, l'infortunio di Justin Herbert, ovvero il quarterback dei Ducks, che erano partiti bene, Oregon era partita bene, se ne tornava a parlare, era tornata nel top 25, sono arrivate una serie di sconfitte e adesso la tegola anche dell'infortunio del QB. Staremo a vedere come proseguirà la stagione dei Ducks, stagione che invece è finita per Luke Del Rio. Era appena rientrato, è durato un paio di quarti, dopodiché un infortunio che sembra poter essere un infortunio che lo terrà fuori per tutta la stagione.
Gliel'abbiamo lanciato.
Sì, tra l'altro noi avevamo detto che non, che ok, finalmente Florida aveva trovato il quarterback in Franks, torna disponibile Del Rio entra in campo, però è durato poco e tra l'altro Franks sì, non ha neanche giocato male, quindi poi tutto sommato spiace per il ragazzo figlio del head coach degli Oakland Raiders, ma non credo lo rivedremo per questa stagione. Chi invece
no è confermato quello.
Ah, infortunato,
si è rotto la clavicola quando ha ricevuto il sack, e quindi è out per la stagione.
È out, sì, per sì, la stagione. Avevamo già parlato di Samuels, di North Carolina, di NC State, ragazzo che ha 169 ricezioni, 18 touchdown in carriera, 21 portate, 6.5 di media. ha fatto i numeri anche contro Syracuse, e adesso, insomma, insieme alla sua a NC State è salita nei primi 25. L'abbiamo accennato prima, ci credi a NC State? Perché insomma aveva perso la prima partita, l'avevi subito cazziati alla prima puntata del podcast, e in realtà poi la vittoria su Florida State, ma in generale poi quello che hanno fatto vedere nelle partite successive, non è così male.
No, non è così male. Io l'ho sempre considerata una buona squadra dalla pre-season, da prima di iniziare la stagione. Naturalmente non gli davo i crediti che gli dava qualcuno, cioè che questa NC State potesse arrivare tra le prime quattro, però sì, è una squadra buona che ha grande talento sia in attacco che in difesa. Ha questo Samuels che è una mina vagante, perché è un giocatore che può fare tutto, e ad averne ogni squadra giocatori così, perché ti salvano veramente alcune situazioni, ti salvano anche le partite, ecco. Hanno Bradley Chubb in difesa, che è un giocatore assolutamente eccezionale, quindi ha un game plan offensivo molto vario, non tradizionale, non convenzionale, diciamo così, e quindi è una squadra sì, buona, che può togliersi più di qualche soddisfazione.
Uno che sta salvando parecchio la situazione e le partite è Love, l'abbiamo nominato. Va bene ragazzi, Shaquon Barkley, miglior running back e aggiungerei miglior giocatore del college football, ma Bryce Love si sta facendo notare. 301 yard sabato, è diventato il 12° giocatore della storia a raggiungere le 1000 yard in 5 partite. E Stanford, dopo l'inizio parecchio difficile, che era culminato anche con 2 sconfitte consecutive, adesso è in serie positiva. Non ti faccio neanche spendere parole, Francesco, su questo giocatore, perché tanto, insomma, sappiamo
benissimo.
Mamma
mia, perché sarebbe inutile spendere parole, perché non ce ne sono più che altro, perché stiamo arrivando ad un punto, al punto da chiederci, cioè Stanford è reale oppure è solo Bryce Love? Cioè stiamo arrivando a questi livelli, perché è un giocatore straordinario. Eppure che a Stanford se ne intendono di running back, perché se noi prendiamo in considerazione il coach David Shaw, da quando è entrato nello staff dei Cardinals, cioè nel 2007, ha visto passare giocatori come McCaffrey e Gerhardt, che sono finiti entrambi secondi nella votazione finale dell'Heisman nei rispettivi anni, hanno visto Taylor, hanno visto Gaffney, quindi capiamo subito perché rimaniamo a bocca aperta quando si parla di Bryce Love. Quasi 100 yard in 5 gare con 11 di media sono numeri assolutamente incredibili.
Irreali.
È stato inserito naturalmente, giustamente, per la lotta all'Heisman Trophy, è entrato al terzo posto dietro appunto Barkley e dietro Mayfield. Sarà molto difficile vederlo con l'Heisman in mano, perché per vederlo secondo me con l'Heisman in mano deve continuare così per tutta la stagione, cioè deve segnare una media di 200 yard e soprattutto la sua squadra deve vincere, perché è molto difficile per gli standard che ci sono adesso assegnare l'Heisman ad una squadra che finisce con un record di anche 8-4. È già
Francesco,
molto,
guarda,
molto
scusami, te la giro. Il problema è che il suo principale antagonista è Barkley, che gioca a Penn State e che probabilmente sarà una delle quattro ai playoff.
Il problema nasce tutto lì. Ormai anche l'Heisman è diventata. Dovremmo fare una puntata a parte dell'Heisman, e ti dirò perché per come era nato questo premio è diventata una cosa più che altro mediatica, piuttosto che, perché prima l'Heisman era nato come un premio da dare sia al miglior giocatore di football collegiale, ma questo, il fatto che fosse il miglior giocatore di football doveva coincidere con il fatto che fosse bravo anche a livello accademico, cioè che fosse al passo con gli esami, che fosse uno studente modello, che fosse uno studente da un modello da prendere ad esempio anche fuori dal campo, cioè off field. Adesso invece l'hanno data gente come è diventata una cosa mediatica, e quindi in questo contesto è ancora più difficile che Love possa ambire a vincere il titolo. Però è un giocatore assolutamente straordinario. Dietro Barkley c'è lui assolutamente.
Li avevamo lasciati dopo la prima giornata sull'orlo di una crisi interna, con tanto di post su Facebook. Quattro settimane dopo, Texas A&M si presenta alla sfida di Alabama con Alabama con un record di 4-1. Mi chiedo cosa diremmo degli Aggies se non avessero subito quell'incredibile rimonta di UCLA, che poi insomma si è dimostrata squadra molto meno consistente di quanto si ritenesse.
Beh, ma se posso risponderti brevemente, certo, in realtà non avremmo detto niente anche se fosse stata 5-0. Ti spiego semplicemente perché negli ultimi 6 anni Texas A&M le prime 5 partite le ha chiuse 3 volte con un record di 4-1 e 3 volte con un record di 5-0, salvo poi andare peggio, nettamente peggio, nella seconda parte di stagione. Quindi anche andare su un 5-0 adesso non avrebbe cambiato nulla. Quindi insomma, è una squadra che Texas A&M ci ha abituato a dare il peggio di sé nella seconda parte di stagione. Quindi,
oggi ci sono sentenze per chiunque, sì, tranne che per Alabama, ovviamente.
Nel senso che 5-0 non avrebbe meravigliato più di tanto nessuno. Cioè, ne avrebbero parlato, naturalmente, una squadra imbattuta, comunque, però non sono i veri Texas A&M in questo senso, perché negli ultimi, ti ripeto, le ultime 6 stagioni, prime 5 partite perfette, hanno vinto anche, si sono tolti molte soddisfazioni anche gli anni scorsi, hanno battuto squadre di ranking molto alto, quindi, però nella seconda parte basti pensare che hanno chiuso sempre col record di 8-4, solitamente 8-4-9-3, quindi vuol dire che hanno perso 3 partite nelle ultime 7, cioè vuol dire che hanno fatto una seconda parte di stagione pessima. Ed è per quello il motivo che io dicevo nella prima puntata del podcast, tutte le critiche a Sumlin, all'allenatore, erano critiche infondate proprio per questo motivo. Lui ha sempre iniziato così e poi comunque ha concluso sempre con una stagione vincente, quindi non bisogna criticarlo prima, non bisogna criticarlo adesso, cioè perlomeno criticarlo in maniera dura. Bisogna vedere adesso, da adesso in poi, che cosa combineranno gli Aggies.
Tra i nostri ascoltatori, Francesco, ci deve essere anche Antonio Jones Davis, linebacker di North Illinois University, che, ispiratosi al nostro, proprio alla nostra rubrica Open Your Eyes, ha deciso di cacciare 2 di 3 negli occhi al running back di San Diego State University, Rashad Penny.
E questa mi manca, infatti devo andare a rivedermelo.
Questa ti manca, guarda che chicca che ti
tiro. Questo numero mi manca.
E quindi sospensione per lui. E se ti manca, non lo so se ti manca, ma se ti manca vai a vedertelo, perché anche questo è clamoroso. Va down di uomo imprecisato di USC su tifoso invasore di campo di Washington State. Il povero tifoso è letteralmente esploso. Va bene, chiusa.
Sì, non ho visto la scena, però ho visto che
io l'ho vista.
L'università è stata multata di $25,000 per aver lasciato entrare tutta la folla nel campo.
È meglio ne dare 10,000 che è riuscito a fare quel video. Fantastico, vai a vederlo, perché è fantastico. Sì, non bello gesto adesso, però fa ridere. Aiuto, Francesco, forse l'abbiamo perso, però tanto devo parlare io per ora e quindi ci sei, ok. No, mi è sembrato fosse sparita la tua voce. Arriviamo al momento dei numeri, crunching numbers. Tu ti riferivi a qualche classifica di sparsa in giro per Twitter e per il web, ha proposto il cambio in vetta tra Clemson e Alabama, che secondo me non ha ragione di esistere. Comunque a oggi, prima Alabama, seconda Clemson, terza Oklahoma, quarta Penn State, sale Georgia di un paio di posizioni, poi Washington alla 6, Michigan alla 7, TCU alla 8, Wisconsin alla 9 e Ohio State alla 10. Queste sono le prime 10 posizioni del ranking Associated Press. Secondo te ha ragione di esistere in questo momento la teoria di chi sostiene che Clemson si meriterebbe la prima posizione nel ranking?
No, assolutamente no, perché Alabama passa seconda in caso di una sconfitta o in caso di una vittoria sofferta contro una squadra di ranking o contro una squadra non di ranking, perché comunque Alabama ha battuto con non mi ricordo neanche il punteggio,
149-10.
Sabato ha vinto contro
66 a 3.
Quindi,
una roba del genere.
Quanto deve vincere per rimanere prima? Ecco perché questo power ranking di quelli che fanno ogni tanto non ha senso di esistere, perché è vero che non ha vinto contro una squadra di ranking, ma ha vinto contro una squadra di division e ha vinto demolendo l'avversario, non è che ha vinto a fatica.
Ecco,
avesse vinto 10 a 9, 20 a 18, sì, certo. 17, allora dice sì, ok, Clemson ha vinto contro la 12 del ranking Virginia Tech, quindi ci sta, però Alabama le partite che ha vinto finora ha demolito gli avversari, quindi se è prima dalla prima giornata deve continuare ad essere prima.
A sostegno della tua teoria, il 149-10 con cui i Tide hanno asfaltato i tre team appartenenti a una delle Power 5 Conference,
quindi,
che
sì,
direi che vale più di ogni opinione.
Appunto.
Il 41-0 con cui i Georgia Bulldogs hanno sconfitto Tennessee è il primo shutout per Tennessee dal 31-0 contro Florida nel 94. Meraviglioso. Sono svenuto. Il tweet di un tifoso di Tennessee, leggo perché sennò rido. È meraviglioso il tweet di un tifoso di Tennessee che ha ricordato come l'ultima volta che Tennessee aveva perso così gli avversari non erano potuti volare via dopo la partita semplicemente perché gli aerei non erano ancora stati inventati. Era il 1905 e la partita era contro Vanderbilt, persa 45-0. Esiste anche nella storia dei Bulls un 68-0 contro Sewanee College, ma era una versione non ufficiale di Tennessee composta solo da soldati e normali studenti a causa della prima guerra mondiale. Era il 1918. Altro numero incredibile e paradossale secondo me: Florida ha pareggiato il record di 365 partite consecutive con punti messi a tabellone che apparteneva a Michigan, periodo di Michigan 1984-2014. La sconfitta che fermò questa serie arrivò contro Notre Dame per 31-0 sotto il centro Devin Banzai Garner. L'ultima volta che i Gators non erano riusciti a mettere punti era il 29 ottobre del 1988, sconfitta 16-0 contro Auburn, e direi che per questa settimana la rubrica Crunching Numbers può dirsi terminata. Siamo arrivati, Francesco, alla fine del nostro podcast. Prima di salutare i nostri amici, come al solito, i consigli per la week 6 del college football: da non perdere Louisville, North Carolina State, West Virginia, TCU, adesso ti chiediamo il pronostico, Miami, sì, Florida, sì, State, e Alabama, Texas A&M. Da seguire Michigan contro Michigan State, Wisconsin, Nebraska, Georgia contro Vanderbilt e Washington State contro Oregon. A te l'onore dei pronostici.
Sì, ma un attimo, ma li stai segnando? Perché io, se non ricordo male, li sto prendendo tutti. Perché
io
poi non vorrei.
Non so niente, non mi ricordo. Vanno perse,
allora,
le registrazioni.
Aspetta, però mi devi ripetere le partite perché non c'ho la schermata davanti.
Vai, tranquillo. Louisville contro NC State.
Louisville gioca in casa, giusto?
No, NC State gioca in casa.
NC State.
Aspetta, che vado a controllare, perché io di solito le scrivo come gli americani, però adesso non voglio dirti una boiata.
No, perché adesso mi si è impallato anche il computer, quindi
ma
via,
tu fa niente, adesso non fare quello che mi dice, che tanto il prato è verde e sempre 120 yard sono. Dimmi chi vince.
Non proprio.
Se hai letto il mio recap oggi di Eagles contro Chargers, vai a cercarti la citazione, anche secondo me non è proprio così. Comunque,
ok,
dimmi, dai, vai. Louisville,
quindi NC State in casa?
Sì, per ora sì. Poi se
allora, partita tosta, difficile. Io non vedo l'ora di vedere Bradley Chubb contro Lamar Jackson e contro la offensive line dei Cardinals. Però secondo me Louisville vince, riesce a fare il colpaccio fuori casa.
Comunque ti confermo che la partita si gioca nel North Carolina. Okay. Va bene, West Virginia, quindi te le leggo come gli americani: West Virginia at TCU, ok? West Virginia contro TCU.
Ecco, questa invece è una di quelle partite dove secondo me il fattore campo conta tantissimo, perché a parte invertite ti avrei detto West Virginia senza pensarci un attimo. Eppure io ti ho detto settimana scorsa che TCU avrebbe giocato contro West Virginia, la prossima ce l'ha contro Kansas State, e ti ho detto che una delle due l'avrebbe persa. Ora non so quanto West Virginia possa reggere il fattore campo, contando il fatto anche che tutto il carrozzone del College Game Day si sposta a Fort Worth, quindi le Horned Frogs saranno carichi a mille. Io qua mi terrei il fattore campo con riserva, però.
Ok, Miami contro Florida State a Florida State.
Allora, io per gli stessi motivi della settimana scorsa dico Florida State, perché
questa è una bella partita, questa è proprio una bella partita,
perché ha perso in casa contro NC State, la vedo dura, perderne due consecutive in casa, faranno di tutto per non perderla, io dico Florida State, perché poi forse hanno trovato, non il sostituto di Dalvin Cook assolutamente, però forse hanno trovato un'alternativa valida nel gioco di corsa, ne parleremo settimana prossima. Mi tengo Florida State comunque.
Qua io veramente non saprei chi prendere, scusami, lo dico a favore di quelli che si sbattono per cercare di vedere più partite possibili. Io credo che Louisville NC State vada addirittura in diretta su Fox, perché è la partita che si gioca tra il giovedì e il venerdì notte, di solito
sì, venerdì notte alle 2,
esatto,
sì.
E di solito questa è una delle proposte. E poi la tua Alabama che affronta Texas A&M, l'abbiamo parlato poco fa.
No, vabbè, qua il pronostico è
dimmi quanto
scontato.
Finisce allora, dai, visto che sappiamo chi vince, dimmi quanto finisce.
Quanto finisce? Bisogna vedere quanto, perché rispetto all'anno scorso la mamma quest'anno sta segnando molto meno in difesa, perché l'anno scorso ha chiuso la stagione con 11 sì, touchdown segnati dalla difesa, quest'anno ne ha segnato solo uno ed è quello che ha messo a segno sabato il touchdown, l'intercetto riportato contro le Miss. Questa secondo me è una buona occasione per continuare questo trend. Vince Alabama, secondo me, magari non facilissima, però vince.
Va bene, da seguire, ma in realtà guardatevele tutte, ragazzi, guardate tutte quelle che potete. Michigan contro Michigan State,
anche questo è interessante da vedere.
Michigan,
il talento è assolutamente troppo a favore dei Wolverines. Michigan State, ti ripeto, è una squadra migliore rispetto a quella dell'anno scorso, però non scherziamo.
Non scherziamo. Wisconsin contro Nebraska.
Badgers sicuramente, perché Nebraska non ha un attacco pronto a fronteggiare una difesa come quella dei Badgers.
Condivido, però Nebraska piano piano si sta riprendendo.
Sì, piano piano, però ora togli la partita che giocherà sabato contro Wisconsin, tu ti guardi il resto della schedule, è una schedule molto molto semplice, a parte una partita insidiosa, ora non mi ricordo chi, dovrei andare a rivedermela, però me la sono controllata proprio ieri, Nebraska, tolta questa, una schedule piuttosto facile, quindi potrebbe anche finire con un record positivo e potrebbe andare a giocarsi un bowl a dispetto di come stava andando all'inizio la squadra.
Georgia Bulldogs contro Vanderbilt ce la piazza per un po' una sorpresa o Will Obama e poi sappiamo tutti
qua.
Come va.
Non qua, sebbene la difesa di Vanderbilt sia una difesa da starci molto attento, soprattutto per un freshman come può essere Fromm, però Smart c'ha il vantaggio che se vede che Fromm sta andando male mette Eason, che è più abituato, e quindi può risolverla in questo modo, perché avevamo detto di stare attenti a Vanderbilt anche contro Alabama, poi naturalmente è finita tanto a niente, però i Commodores sono una difesa da tenere d'occhio. Vince Georgia comunque, secondo me.
Ultima proposta della settimana, Washington State contro Oregon.
No, io ti ripeto, ci fosse stato Herbert, oltretutto gli manca anche un giocatore chiave che non mi ricordo il nome, in difesa, e sarebbe stata una partita ostica, ma senza Herbert è una partita fin troppo facile. Washington State poi sull'onda emotiva della vittoria contro USC, sì, Washington State tutta la vita.
Va bene, queste sono le scelte, le pick del nostro Francesco Fele. Se avete due soldi da scommetterci, il responsabile lo trovate in Sardegna, io non mi prendo nessuna responsabilità, anche perché sto dimostrando la mia incapacità il pronostico,
sono da buon sardo, sono testardo, ho la testa durissima, perché settimana scorsa ho dato i pronostici tutti presi e mica io stupido sono andato a giocarmi quelle partite, sono andato a giocarmi gli handicap e gli over, naturalmente Vabbè, niente da fare.
Ragazzi, voi vi divertite così. Va bene. Oh, un'ora, 4 minuti e 27 secondi. Messi i problemi di connessione, alla quarta puntata, obiettivo raggiunto, siamo stati praticamente nei 60 minuti. Io direi che per la quarta puntata di, scusate, College Football è tutto. Un saluto da Andrea Ghezzi. Fra, grazie mille come al solito.
Ma grazie a te Andrea, sempre un piacere. Ciao a tutti.
E ci sentiamo settimana prossima. Ciao!